voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Buongiorno da Stefano Totoro, benvenuti ad una nuova puntata di Voci d'Impresa, il programma che racconta le storie dei protagonisti del sistema imprenditoriale italiano. Oggi dedicheremo la trasmissione a Loris Meliconi, un nome che tanti italiani conoscono, famoso soprattutto per quel guscio salvatelecomando. Prima però di entrare nel vivo del racconto che Meliconi farà della sua vita, abbiamo il piacere di ospitare Mauro Castelli, giornalista del Sole 24 Ore, che ha dedicato molto lavoro alle storie degli imprenditori. Buongiorno Mauro.
Buongiorno.
Mauro, tu hai scritto in 6 anni, se non sbaglio, 4 libri, un lungo viaggio che ha attraversato la vita di più di 100 imprenditori di successo in Italia. Come mai hai deciso di raccontare tutte queste storie?
Ma è praticamente nato per caso. Avevo fatto un'intervista a un imprenditore emiliano che produceva piastrelle, che era nato dal niente. La storia era piaciuta molto al direttore dell'allora del Sole 24 Ore e mi chiese di farne delle altre. Così piano piano, adesso addirittura ne ho fatte non solo più di 100, ma addirittura siamo già superato le 160. E in un panorama assolutamente variegato, che quindi andiamo dall'alimentare alla siderurgia, dalla chimica alla bellezza, alla moda e via di questo passo.
I libri, Questa Italia siamo noi, numeri uno, primi in economia, una marcia in più. Soprattutto nei titoli degli ultimi 3 libri c'è molto ottimismo. È davvero così nel sistema imprenditoriale italiano? Va tutto bene?
No, non è che vada tutto bene, per carità, però siamo abituati purtroppo a parlarci sempre male addosso e questo è un errore di noi italiani. In verità c'è una buona fetta di economia che sta andando bene e le mie storie lo stanno a dimostrare.
Fra i tanti imprenditori che hai intervistato c'è appunto anche Loris Meliconi. Tra poco ascolteremo il racconto della sua vita, poi torniamo con te in studio. Prima però vorrei chiederti un parere, un ritratto del personaggio che tu hai intervistato.
Beh, direi che è un personaggio molto schivo, praticamente minimizza sempre quello che ha fatto e invece dovrebbe sottolinearlo. È nato praticamente come calciatore e giocava in Serie C. Come portiere aveva imparato a fare il portiere in mezzo alla strada sul cemento, quindi non era molto facile occupare quel ruolo nel campo del calcio, soprattutto su una strada di città. E poi piano piano aveva incominciato a fare piccole cose, fin quando, giocando praticamente a rimpiattino con la madre, cioè gli aveva nascosto il telecomando, gli aveva prodotto un guscio, visto che lei era la tenutaria del telecomando, per non farlo rompere. E a un certo punto, rientrando a casa mentre lei lo cercava disperatamente, lo buttò per aria, il figlio lo prese a calci e lei impazzì. In realtà era stata l'invenzione, l'uovo di Colombo. Fu la madre a rendersene conto e disse: questa potrebbe essere una buona idea, e da lì nacque la sua fortuna.
Questa è la storia di Loris Meliconi che sentiremo raccontata proprio dal protagonista, quindi ascoltiamo la puntata dedicata a Loris Meliconi, poi torniamo in studio con Mauro Castelli.
Molte volte mi rendo, diciamo così, perplesso nel pensare la vita da quando è partita a ora. Cioè uno dice: come fai a stare dietro a un ritmo del genere? Cioè non, ma è una forza di qualcosa che è dentro di noi, io non lo riesco a capire.
La sua è una di quelle storie d'altri tempi, la storia di un uomo coraggioso, creativo, che dal nulla, soltanto con la forza delle sue idee, ha costruito la sua notorietà. Siamo a Cadriano di Granarolo Emilia, quartier generale della Meliconi S.p.A. Nel suo ufficio Loris inizia il racconto della sua vita.
Ho lavorato in tantissime occasioni come, non so, casuale, ecco, e potrei raccontare, venendo da niente, in casa mia c'era un budget di spesa giornaliera ed era il budget di 2 lire, pensi un po', torno indietro nel 1945-46, e io andavo a scuola e nell'andare a scuola, che andavo a piedi, passai sotto un ponte. E sotto questo ponte, alla mattina presto, venivano i negozianti di frutta e verdure che erano andati al mercato a comprare per poter andare a aprire il negozio. E io mi accorsi che quando arrivavano giù dal ponte erano veloci, ma andare su dall'altra parte, poveretti, non ce la facevano. Allora io da ragazzino mi offrivo a dargli una mano. Dai, vieni. Allora io gli aiutavo a arrivare fin sopra, in cima, e sempre o mi davano 20 centesimi o 10 centesimi. Allora io feci un conto veloce, dissi: oh, ma se io qua ne spingo 5-6 la mattina, metto insieme quella lira, la lira e mezzo che occorre per mangiare tutto il giorno. Allora depositai i libri un po' da parte alla mattina senza dire niente alla mamma E in una mattina mi ricordo che cominciavo a guadagnare una lira e mezzo, due lire. E quando andavo a casa da mia mamma glielo spiegavo. Lei mi rimproverava, però a malincuore diceva vabbè, vabbè. E lì cominciai a trascurare un po' la scuola e facevo il ripetente di mestiere ormai. Solo che avevo trovato questo giochetto che molti miei amici che abitavano nella mia stessa rione, poveri a dir poco, gli avevo passato parola. Alla mattina partivamo in tre o quattro, davamo una mano a questa gente e tutti quanti portavamo a casa questi soldini alla famiglia. Perciò era l'epoca che era già importante poter portare a casa i soldi per mangiare. E dopodiché un fruttivendolo una mattina mi disse: ma scusa, perché non vieni a lavorare da me? E io gli dissi: beh, quando si prende la settimana? Lui mi disse: ti do 15 lire. Allora io velocemente dissi: 15 per 7 giorni, ma io vado bene. Ho già risolto il problema del mangiare. E di conseguenza andai a lavorare da questo signore. Nel frattempo lì vicino a questa fruttivendola c'era un macellaio e mi vedeva correre qua e là, mi affrontò un giorno e mi disse: ma ascolta, ma tu vuoi venire a lavorare da me? E io dissi: beh, perché no, cosa si prende? Quando vuoi? Ah, dico, guarda che io qui prendo 20 lire. Vabbè, te ne do 22, no, dico 25. Trattai un po', me ne dava 25, il che mi accorsi che portavo a casa molto di più. E allora niente, lavorai un anno lì. Ecco che nel frattempo però cominciai a frequentare il football, a giocare da ragazzino, il tempo che avevo libero, pigliavo a volte qualche calcetto nel sedere da mia madre perché rompevo le scarpe, il solito problema. E poi mia mamma disse: ascolta, ma perché non vai a lavorare con mio fratello che faceva l'imbianchino? E dico: ma sì, disse, perché se vai a lavorare lì, ha detto mio fratello, che puoi pigliare anche 30, 40, 50 lire alla settimana. E allora cambiai il mestiere dopo un anno, il che avevo già circa 17 anni. Però avevo già iniziato a giocare al football e successe che a Bologna usava fare un palio allo stadio e io avevo fatto un campionato in una squadra di prima divisione che era un paese qua vicino che si chiamava il Medicina, fece un campionato eccezionale, retrocedemmo, ma io ho parato l'impossibile. E allora questi qua del palio in notturna, che era di ogni quartiere, mi videro giocare, mi invitarono e andai a giocare allo stadio in questo palio. Solo che in questo palio mi avvicinò una squadra che aveva partecipato al palio, che si chiamava Chinotto Neri, ed era una squadra di Roma, il che vennero negli spogliatoi, finite le partite, mi chiesero il mio nome, voilà, e mi chiesero cosa avrei voluto. Stiamo già parlando del 1949-50-51, attenzione, 50 più 49-50 più o meno. E allora a quell'epoca si parlava di soldoni, io dissi: ah, io voglio il Bologna, che mi aveva affrontato pochi giorni prima, mi aveva offerto 25.000 lire, allora dico: andare a Roma, io voglio il doppio, 50. E lui mi chiese 50.000 lire e poi gli dissi: voglio un ingaggio. E a quell'epoca gli chiesi 500.000 lire per due anni, cioè 500 e 500. Lui mi guardò un po', era il commendator Neri, proprietario del Chinotto Neri, disse: va bene, ti faccio il contratto. Proprio finito gli spogliatoi, uscito dagli spogliatoi, andai all'hotel Baglioni di Bologna, che lui era alloggiato là col suo segretario, e facemmo il contratto.
Loris ha 20 anni, da questo momento inizia un'altra avventura, la sua carriera calcistica. Per lui è molto importante poter giocare a calcio, ma quelle 50.000 lire al mese, quell'ingaggio così alto, non convince la madre, Carolina.
Io presi quei soldi, ora andai a casa da mia mamma, gli portai il contratto che mi avevano dato questi soldi, mai visti in vita nostra. Mia mamma intanto vedo che da letto si veste. Dove vai, mamma? Ah, te per giocare il pallone ti hanno dato questo, questo. Sì, mamma. Bene. Dov'è questo signore? Dico: mamma, è qua al Baglioni, all'hotel Baglioni. Andiamo. Dico: dove andiamo? Andiamo da questo signore che ha dato sti soldi. Perché per me è inconcepibile. Adesso io e te ci andiamo con quel certo cenno che io conoscevo, che dopodiché erano molte volte anche qualche schiaffone. Insomma, le dico, a luna di notte mi accompagnò. Io vidi Commendator Neri che veniva giù dalle scale, che aveva sicuramente un scendiletto di velluto rosso, mi sembrava di vedere venire giù il Padre Eterno. Dentro di me mi tremavano le gambe. Quando arrivò giù disse: dimmi cosa c'è. Dico: ma mia mamma vuol sapere. Ma lo dissi quasi tartagliando. Ora questo qua mi rassenerò con un sorriso che me lo ricorderò tutta la vita, e disse: guardi signore, sono contentissima di aver visto una mamma che si è preoccupato. Comunque stia tranquilla, sono soldi giusti e sono soldi che suo figlio ne guadagnerà sicuramente, perché ha delle qualità. Va bene, mia mamma si mise a piangere perché erano tanti e fece una figura.
La carriera calcistica di Loris Meliconi dura circa 7 anni, anni pieni di successo, perlomeno stando a quanto testimoniano quelle foto attaccate sulla parete del suo ufficio. Stadi pieni e lui che colpisce di testa il pallone a pochi metri dalla porta. È molto orgoglioso di quegli anni, non li dimentica, ma è arrivato ad un certo punto della sua vita il momento di lasciare i campi da calcio e pensare a qualcos'altro. Proseguiamo il racconto fra un istante.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Proseguiamo il racconto della vita di Loris Meliconi.
Io sono stato un ottimo venditore, perché tenga presente che all'inizio ero venditore e ho sempre avuto l'intuizione di chi era malandrino e non ci cascavo.
Mauro Castelli, nel libro Una marcia in più, edito da Il Sole 24 Ore, ritrae il padre del guscio e di tanti altri prodotti per la casa in questo modo.
Ha guadagnato i suoi primi quattrini a Bologna, spingendo tricicli carichi di frutta sul ponte della ferrovia, quando ancora frequentava le elementari. Mi pagavano 20 centesimi a carretto. E se in una mattinata riuscivo a spingerne 5, mi portavo a casa quanto bastava a far sopravvivere per un giorno la mia famiglia. Ammette di aver ereditato buona parte della sua creatività dalla mamma Carolina, che per tirare avanti faceva di tutto, dalla sarta alla parrucchiera, dalle statuine per il presepe alle marionette. Ricorda come sia stato il caso, in altre parole uno scherzo alla madre, a proiettarlo sulla scena della notorietà e dei primi veri guadagni. Così come non manca di ribadire che i soldi facili non lo convincono, men che meno quelli che potrebbero arrivargli dalla borsa.
Eravamo rimasti alla sua carriera calcistica, quel contratto con la Chinotto Negri, una squadra di Serie C. Ci furono altri ingaggi con diverse squadre di calcio, ma Loris ha capito di doversi dedicare ad altro. Il calcio non lo avrebbe accompagnato per sempre.
Ho giocato 14-15 anni il football e naturalmente quando ho visto che non potevo varcare la soglia della Serie A, dovete pensare che ero costretto a riprendere il lavoro. Riprendendo il lavoro cosa succede? Succede che devo studiare un mestiere. E studiando in vari mestieri, girando un po' il mondo, qua ho visto tanti prodotti che mi potevano rendere curiosità. E tra questi uno dei primi fu proprio il portapane, che in una partita amichevole fatta in Germania io vidi un prototipo di questo prodotto e pensai che in Italia non c'era. Allora nel frattempo che giocavo, a quell'epoca giocavo nella Pistoiese in C1, nel 58-60 più o meno, avevo fatto un piccolo provino alla Fiorentina, il quale quando impararono che avevo 27 anni ero diventato per quell'epoca anziano, e lì mi acquistò la Pistoiese invece. E niente, in questa maniera cominciai a studiare il prodotto. Il prodotto che cominciai a studiare fu questo portapane, avendolo visto, come dicevo prima, in Germania. E lo dovete ideare all'italiana, perché là era fatto veramente molto, diciamo, pesante, colori forti. Io venni a casa e studiai di fare il portapane con tante decori, colori, una certa vivacità. Questa vivacità fece sì che potevo fargli dei composé, cioè anche una serie di barattoli da cucina. Addirittura studiai una pattumiera decorata che a quell'epoca ancora proprio non esisteva, e così avevo fatto, diciamo, un tris che era portapane, pattumiera, barattoli, e ebbe un grosso successo. Basta dire che l'anno dopo che dovevo tornare su a Pistoia gli dissi che non ci andavo più perché guadagnavo di più a lavorare, e finii presto, 20, 29 anni, 30 più o meno. Essendo a Pistoia, ero vicino a casa, avevo anche dei pomeriggi liberi e cercavo di studiare questi prodotti. Cioè, in particolar modo questo prodotto che avevo visto. E allora niente, quando vidi che lavorando avevo mezzo di poter guadagnare di più che giocando il calcio, poi il calcio purtroppo la gioventù è nemica, perché appena hai un'età che è fuori dal momento ti scartano, oppure prima di arrivare a questo pensai di auto cancellarmi, e anche con grande dispiacere, perché mi ricordo che anche a Pistoia erano tutti increduli, per proprio che quell'anno lì giocai anche con la rappresentativa, di conseguenza andai a giocare in Germania e lì vidi il portapane. Mi sono reso conto che avevo un po' di idee.
È stato proprio il portapane il primo prodotto firmato Meliconi. Era la fine degli anni 50, gli anni del miracolo economico italiano. Loris inizia a produrre il portapane, le vendite vanno bene, si rende conto di aver bisogno di più strumenti, di un capannone, di macchine per produrre. Ed è proprio a questo punto che si trova a dover prendere delle decisioni, ma soprattutto a rischiare.
Ci credetti talmente tanto che mi trovai in quell'epoca, in un momento che guadagnai molti soldi, ebbi il coraggio di spenderli tutti in attrezzature, in immobile, cioè capannoni, fabbriche, macchinari, per raddoppiare la produzione, e fu un rischio più grande, perché a quell'epoca mi trovai tutto in un collo che avevo 200 milioni, mi ricordo, ne spesi più di 400. Ebbi il coraggio e ci credevo, perché ero talmente fantasioso in tante cose, infatti io facevo dei portapane con dei pappagallini, con delle rose, dei tulipani. Le facevo, diciamo, secondo delle foto che vedevo, andavo a cercare dove c'è la deposizione di vari tutti i fiori. Ci sono degli almanacchi là, nel vero senso della parola. Andavo a cercare e vedere quelli che mi piacevano. Poi venivo a casa, andavo alla Lito e a quei litografi e gli dicevo come li volevo, però li modificavo sempre quasi tutti. Ma era una fantasia così di... Mi piacevano in quella maniera, non in quell'altra, ma non li facevo io di mano e non li facevo neanche disegnare da una disegnatrice, li facevo modificare da quelli che ho già visto, perché mi convincevano quelli che vedevo. E allora dicevo no, se me lo fa un disegnatore, dopo lo devi prendere come vuole lui, no, io questo lo vorrei così, però fatto così, colà. Ma si fa? Sì, si fa.
Da quel portapane Meliconi ne ha fatta tanta di strada, ma il successo dell'azienda arriva soprattutto con il famoso guscio Meliconi, il salvatelecomando. Per tanti prodotti casalinghi Loris si è ispirato alle abitudini della madre, guardando come si muoveva in cucina, cercando di capire di cosa si avesse bisogno in casa per agevolare le faccende domestiche.
Mia mamma, essendo stata una donna di casa dei vecchi tempi, Era sempre una casalinga provetta su tante cose, nel far da mangiare, nell'essere accorta nelle necessità, critica, perché tutto quello che facevo molte volte un po' me lo criticava. E allora invece mi meravigliai col guscio, proprio perché dici stavolta sì che hai fatto una cosa che ne venderai molti. Capii quanta necessità c'era, perché come lo capii quando feci la centrifuga, il doso caffè, che non buttavi più fuori il caffè dalla moca perché proprio faceva la dose giusta. Però quello si vede che era molto più sentito, si sentiva.
E proprio alla mamma Loris Meliconi deve il suo successo, perché il prodotto più conosciuto della Meliconi S.p.A., quello che ha fatto davvero fare un balzo in avanti all'azienda, è il salvatelecomando, il famoso guscio Meliconi nato da uno scherzo a mamma Carolina.
Era l'epoca della televisione e del telecomando. In un caso eravamo io e Riccardo, mio figlio, a casa, che avevamo sempre grosse discussioni con mia mamma, perché non si poteva toccare il telecomando, perché fattibilmente o lo ribaltava lui o lo buttavo in terra io, insomma era sempre un telecomando repezzato. Cosa facemmo? Lo portai in fabbrica e qui dal mio, diciamo, il mio attrezzista interno, che è un ragazzo che era un tuttofare, gli feci un disegno e me ne feci un in gomma incollato, proprio a casareccio al massimo, e gli tagliai io il posto dove andavano i tastini del telecomando, E andammo a casa la sera, infatti quando arrivavamo a casa io e Riccardo, mia mamma era disperata che non trovava più il telecomando, diceva, allora io, d'accordo con mio figlio, lo tirai fuori, disse, ma sì, è qua mamma, e glielo buttai, Riccardo lo accompagnò come un calcio di football e questo telecomando cadde in terra e rimbalzò 2 o 3 volte. Mia mamma dalla disperazione prende sul prodotto e mi guarda e fa, dice, oh sai che stavolta hai fatto un prodotto eccezionale? E da lì capì che mia mamma aveva pensato che io stavo studiando questo prodotto. Allora mi mise talmente allerta e cominciai a studiare cosa poteva avere di importanza questo prodotto. E mi accorsi che aveva sicuramente importanza, perché chiunque aveva il telecomando in casa, quando si rompeva, oltre che era un costo a quell'epoca di 60-70 mila lire come minimo, stavi 15 giorni senza telecomando, 20, per la riparazione. E non c'è niente come quando sei abituato a avere la comodità da sul divano cambiare, invece doverti alzare e andare a cambiare coi tasti a manuali. E allora cominciai a studiare questo salva telecomando. Prima di tutto mi precipitai a brevettarlo, poi dopo cercai una gomma che doveva essere speciale e dovetti ricorrere al poliuretano, in quanto il poliuretano è un bicomponente, ha un tasto molto buono, fra l'altro è biodegradabile, che così dopo 6-7 anni si distruggeva da solo, oltre che creava mercato, ma non lasciava, diciamo, tanta plasticaccia per la strada.
Quello scherzo alla madre, quel calcio al telecomando protetto da un guscio artigianale, sarà la fortuna di Meliconi. Inizialmente propone il guscio ai grossisti che da anni comprano i suoi prodotti. Vende nel giro di qualche mese circa 200.000 pezzi, ma non tutti sono convinti dell'utilità dell'ultima creazione Meliconi. C'è bisogno di un'idea per far conoscere il salvatelecomando.
Sposiamo la possibilità di pubblicità e naturalmente ci interessammo un po' per vedere di fare questa pubblicità. Bussiamo alla porta della RAI e la RAI era impossibile perché o eri allacciata a qualcuno. E allora ci rivolgemmo a Mediaset e in quella maniera lì trovammo una grossa disponibilità a provarci. Ci fecero anche un prezzo iniziale con diversi scatti in base alle vendite. E allora rischiamo, a quell'epoca che per noi era una spesa enorme, un 500 milioni in 2 tranche. E allora intanto questo prodotto nel magazzino non usciva con grande facilità. Allora mio figlio ancora grande insistenza, babbo bisogna fare, allora l'ascoltai e dammo il via alla pubblicità. Lei tenga presente che avevamo fuori quasi 200.000 pezzi, avevamo fatto il conto che per pagarci la pubblicità avremmo dovuto almeno arrivare a 500.000 in un anno. Beh, devo dirle che nel giro neanche di 2 settimane vuotammo tutti i magazzini e cominciammo a produrre, diciamo, con una piccola possibilità che a quell'epoca non eravamo molto attrezzati, ci attrezzammo in fretta e le devo dire che il primo anno abbiamo venduto quasi 1,5 milioni di pezzi. Perché le spiego il successo del guscio, quando noi facemmo la doxa, il signor Salomo, che era qua, che ci venne a visitare, mi disse, Meliconi, l'esito di questo oggetto, le dico, sarà 20 anni che non ho avuto un successo del genere. L'esito del guscio ha avuto soltanto quando presentarono quella scatolina del lucido che si apriva con quella parpagliolina che scattava così. E allora noi diciamo, l'86 ebbe di indagine, lui dice di solito quando tengo il 28, 30, già suggerisco 40, suggerisco che è un prodotto da poter commercializzare e di metterlo in produzione. Noi avevamo l'86, di conseguenza ci buttammo a capofitto, rischiamo il tutto per tutto, perché a quell'epoca non è che avevamo la forza che potremmo avere oggi. E allora, quando mio figlio mi parlò di quel 500 milioni, mi venne quasi sudore, però disse, beh, oh, se ci crediamo bisogna andare avanti, non c'è niente da fare. Mi sono sempre buttato con grande animo e con grande rischio, perché quando io cominciai a fare i portapani rinunciai alla vita del calcio, che bene o male a quell'epoca guadagnavo per mantenere una famiglia esattamente, non è che ero proprio, perché anche a quell'epoca la Serie C era poi a girone unico, perciò era una, una C quasi B, ecco. E guadagnavo benino, però tutti i miei risparmi dovetti affondarli e mi feci dei debiti che lei non è neanche una mezza idea. Però se non hai il coraggio non ce la fai.
La Meliconi S.p.A. vanta oggi un giro d'affari 2006 attestato sui 60 milioni di euro contro i 50 del 2005 e i circa 43 del 2004, a fronte di un export attestato al 35%, 220 dipendenti, oltre 3 milioni spesi in investimenti e altri 2 in pubblicità. Il tutto supportato da 2 divisioni, la prima dedicata ai casalinghi, agli accessori per cucina in plastica e lamiera, la seconda, portatrice dell'80% del fatturato, indirizzata invece agli accessori audio-video.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Quando chiede di Meliconi, la prima cosa che dicono: cos'ha di nuovo? Noi è impossibile, noi andiamo alle fiere, arrivano allo stand, salve Meliconi, ciao, dimmi cos'hai di nuovo? Beh, non posso dire non ho niente, perché ho sempre portato qualcosa. E allora questo fa sì che ti diventi creativo per forza.
Le foto sulle pareti dell'ufficio di Loris Meliconi nel quartier generale della Meliconi S.p.A. a Cadriano di Granarolo Emilia raccontano prima la storia di un calciatore professionista immortalato mentre sotto gli occhi di migliaia di tifosi colpisce di testa il pallone a pochi metri dalla porta, poi i primi successi aziendali e soprattutto la famiglia, i figli e i nipoti. La famiglia è una componente fondamentale nell'impresa Meliconi, come scrive anche Mauro Castelli nel libro Una marcia in più, edito da Il Sole 24 Ore.
È la costante voglia di novità a tenere banco alla Meliconi S.p.A. In fondo, siamo condannati a inventare prodotti, forte di una filosofia operativa che trova linfa vitale fra le mura di casa, dal momento che, stando a quello che si dice in zona, questa famiglia risulta la più unita nel mondo dell'imprenditoria bolognese, con i 2 figli di Loris, entrambi ragionieri, a loro volta pronti a dannarsi l'anima. Riccardo, 48 anni, una specie di clone del padre in termini di fattezze fisiche, attivo nel marketing commerciale, e Patrizia, 51 anni, operativa nell'amministrazione e nella finanza, siedono nel consiglio di amministrazione e risultano portatori del 20% a testa del capitale, mentre il restante 60% se lo tiene ben stretto nel portafogli il presidente.
Riccardo e Patrizia Meliconi sono entrati molto giovani in azienda, hanno preferito il lavoro all'università, una scelta che oggi molti considerano azzardata o quantomeno inusuale.
Quando venne il momento che dovevamo decidere se andavano o no all'università, io gli feci una domanda molto semplice, dissi: ragazzi, cosa fate? Volete andare all'università? E io non mi allargherò molto perché ho bisogno di persone, se invece avete voglia di venire in fabbrica non c'è problema. Patrizia non esitò nemmeno, disse: no babbo, ti vedo correre come un matto, guarda, no, io vengo in azienda. Appena Riccardo, un anno o due dopo, feci la stessa domanda, ma lui aveva già visto la sorella dentro, veniva la domenica al sabato a darmi una mano, veniva già, non ci fu ombra di dubbi, disse: no, io vengo in azienda. Tu sei troppo preso, e mi vedevano lavorare, correre per il mondo, insomma, questo papà era in giro dappertutto, allora bisognava o dire va bene, posso fare l'ingegnere, mia sorella potrebbe fare, non so, l'avvocatessa o qualcosa del genere, ma dell'azienda non ne vogliamo sapere, no? Si erano innamorati già nel vedere di come questa azienda cresceva e che c'era della fantasia. Sono attaccati all'azienda perché la vivono come me, forse hanno il mio DNA, probabilmente a venire in azienda glielo ho chiesto, sono venuti loro, non è che gli ho detto no, da domattina si fa, no. Riccardo ha iniziato a lavorare in azienda, sa dove è andato nel primo lavoro? È andato in magazzino, al caricare e scaricare i camion per controllare la merce che andasse via, dopodiché è andato nel reparto plastica e poi ha alternava con me le fiere, poi un bel giorno gli dissi: no, basta, adesso tu bisogna che stai fuori, dopo che ti metti in moto, bisogna che andiamo. E allora, ma fece 2 anni in magazzino e un anno qualcosa del genere nel reparto plastica, che avevamo una ventina di macchine della plastica. Come Patrizia, quando entrò in azienda, noi avevamo 2 impiegate di vecchio stampo, che una di queste naturalmente poteva essere, diciamo, il suo insegnamento, ecco. Però Patrizia era molto brava a scuola, ebbe dei bellissimi voti, di conseguenza si inserì nel giro di 7-8 mesi, non di più, era molto piccola l'azienda a quell'epoca, attenzione, eravamo in una quarantina, trentina, quarantina, allora 3 impiegati.
La famiglia, l'azienda, questo binomio inscindibile che da anni tiene salda l'impresa di Loris Meliconi e dei suoi figli. Ma c'è un'altra persona nella vita privata di Loris che non può essere trascurata e che lui non vuole trascurare, la moglie, Nadia Macioce.
Anche lei era come mia madre, critica, allora tutto quello che facevo era sempre... La conobbi quando ero a Roma a giocare il calcio, lei è di Frosinone, di conseguenza la mentalità un po' più, diciamo... paura, lei mi diceva stai attento, stai attento. In azienda non ha potuto venire perché con 2 bambini a casa era impossibile e di conseguenza mi ha seguito in tantissime cose e poi si è dedicato completamente ed esclusivamente alla casa, alla famiglia, ai bambini. E avevo un appoggio eccezionale. Eccezionale perché quando ti togli i problemi dei bambini piccoli, specialmente Riccardo che era vivo parecchio, avevo anche mia mamma che molte volte riusciva a domarlo, ma... è un grande aiuto perché tu puoi star fuori di casa tranquillamente e a casa hai 2 persone, mia moglie e mia madre. Diciamo che Riccardo e Patrizia hanno cambiato moltissimo dai 12 ai 13, 14 anni quando proprio gli parlavo, che gli parlavo seriamente e allora dicevano sì sì.
È conosciuto, un imprenditore noto, ma non perché abbia frequentato gli ambienti, per così dire, giusti.
Ma devo dire una cosa, quando lei vede le riunioni nelle varie Confindustria, eccetera. A me piacciono quelli là di dietro, non quelli che davanti, perché hanno meno lavorato quelli davanti, hanno lavorato molto di più quelli dietro. E non c'è niente come quando ti rimbocchi le maniche che conosci. Siamo delle persone strane, viviamo da soli, non sono iscritto nessuna nella Confindustria, da nessuna parte, non ho amici politici, non ho amici, ho gli amici miei del bar, dove io ho qua una targa, che è qua, adesso dopo gliela faccio vedere, che me la regalarono i miei amici del bar, con su scritto Amelico, perché avevano il vizio di abbreviarmi il nome, con tanto affetto che è rimasto tale quale dei nostri tempi. Io frequento degli amici che direi, se non sono degli ipocriti, ma affezionati tutti. Mi contorno di persone... modeste ma buone, ecco, molte volte in certi momenti di un po' così miei mi isolo, vado ad ascoltare un po' di musica, mi piace molto la musica, da ragazzo ero anche un ottimo ballerino, di conseguenza ero un rockettaro, come si dice, perché poi alla mia epoca, lei non lo sa, ma se non sapevi ballare il rock eri finito, e allora quei miei amici del rock, che anche pochi sono rimasti, quando ci incontriamo ci viene voglia di andare ad ascoltare musica. Ho avuto la sfortuna che mia moglie non solo non conosce il rock, ma non sa neanche ballare. Allora, se lei mi dice quali musicisti mi piacciono, è Morandi, Celentano, abbiamo avuto un altro che mi è piaciuto, è stato molto Johnny Dorelli, un tipo... Questi erano i miei, purtroppo, della mia epoca. Il leone si è addormentato e più non ruggirà. Di Pat Boone, dico bene? E la mia epoca era una canzone che mi immedesimava molto, che avrei voluto essere più, però dovevo stare addormentato. 2 figli, una storia e un'altra, dovevo saper rinunciare.
76 anni di storia, di quelle storie ed altri tempi. Loris Meliconi sa di aver fatto tanto per arrivare a questo punto e questo lo diverte anche un po'.
Chissà che prima di morire non mi venga voglia di scriverlo, perché ne avrei tantissime.
Torniamo in studio con Mauro Castelli, giornalista del Sole 24 Ore, autore di diversi libri sugli imprenditori italiani. In tutto il viaggio che hai fatto nel corso di questi anni, quali sono i problemi che hai riscontrato nel mondo imprenditoriale?
Ma i problemi sono legati sempre alle solite cose. La difficoltà di avere autorizzazioni ad operare. Ad esempio, io recentemente ho intervistato Squinzi, Giorgio Squinzi, che è l'amministratore unico della MAPEI, grossa società leader mondiale nel campo delle colle per rivestimenti, il quale mi dice: Io per raddoppiare uno stabilimento a Mediglia, vicino a Milano, ho impiegato la bellezza di 7 anni. Nello stesso tempo sono riuscito ex novo a costruire 12 stabilimenti all'estero. Questo è già uno dei problemi grossi che abbiamo in Italia.
Tra i problemi che ci sono in Italia sicuramente la divisione fra nord e sud. Il nord produce di più, il sud di meno. Questa è una cosa che tu hai potuto riscontrare anche percorrendo la vita di molti imprenditori.
Questo è vero, il nord offre molte più possibilità di impresa, c'è molta più industria e quindi c'è molta più ricchezza, però il sud sta facendo grossi passi, tant'è vero che nel mio ultimo libro ben 5 imprenditori sono dedicati alla Puglia e sono 5 imprenditori tutti d'altissimo livello.
Fra tutti gli imprenditori, diciamo, le storie più belle sono le storie dei vecchi imprenditori, degli imprenditori che sono partiti da zero e sono arrivati a costruire un impero o comunque un'azienda di dimensioni molto grandi. Oggi è possibile per un giovane iniziare a intraprendere questa attività da zero, una qualsiasi attività da zero?
È chiaro che al momento del boom economico italiano degli anni 50 e 60 tutto era più facile, praticamente mancava tutto e di conseguenza era più facile intraprendere delle carriere in campo industriale. Oggi è un po' più difficile, ma ciò non toglie che ci siano degli esempi che lo stanno a dimostrare. Franco Rosso, quello dei jeans Diesel, è un giovanissimo, però fattura già 1.000 miliardi nell'arco di 15 anni. Ci sono altri imprenditori giovani che stanno facendo strada e stanno facendo grandi cose.
Parliamo invece delle donne. Nelle diverse interviste che hai fatto, hai conosciuto molte protagoniste dell'impresa italiana, donne ai vertici di grandi aziende. Hanno tutte l'arte del comando innata?
Ci sono delle donne che sono nate per comandare, ad esempio Diana Brack è uno di questi esempi, senz'altro. Ce ne sono altre invece che sono praticamente cresciute col tempo. Prendiamo la signora Cerutti Novarese, che è quella che produce le macchine per stampare i giornali. A un certo punto lei ereditò questa passione per le macchine dal marito, lei non se ne occupava, ora guida un'azienda che è fra le prime al mondo.
Grazie dunque a Mauro Castelli, giornalista del Sole 24 Ore. La puntata di Voci d'Impresa di oggi termina qui, grazie ad Edoardo Rabascini alla parte tecnica. Da Stefano Totoro l'augurio di una buona giornata.